If I wait for just a second more, I know I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I opened my lips, all my words slip away.
Da fare, momento di Madeleine, perché stamattina, ricordando Andy Fletcher, quei tastieroni d'anni 80 mi hanno fatto tornare quasi quasi voglia di Yazoo, e infatti erano proprio loro, gli Yazoo, alle 8:40 minuti del mattino, quando do il benvenuto a un professor Di Stefano che sicuramente ha lo stesso tipo di memoria sugli Yazoo.
Assolutamente. Non so proprio chi siano.
Gli Yazoo, gliel'ho detto
sì,
prima.
Questo l'ho capito.
Nobody's Diary.
Sono degli allievi dei Depeche Mode.
No, diciamo che, come dire, sono coevi dei Depeche Mode, le tastierone elettroniche sono quelle lì, ma intanto, così come avevo anticipato, oggi il professor Di Stefano mi si presenta veramente come un tipo da spiaggia, le manca il liquidator e poi sembra Salvini a Milano Marittima, va che roba, bermudini, sandalo da tedesco, cosa li ha preso stamattina?
Ma nulla, ma francamente il paragone con Salvini anche no, grazie.
In effetti lei è un po' più tipo da Sapore di Mare, è un po' più demodé, quella nostalgia da boom, ecco, economico. Bene. Guardi, le metto anche in sottofondo abbronzatissima, così facciamo atmosfera balneare e le do il contesto giusto per come si è abbigliato oggi. Abbronzatissima però lo sa, no? La cantava Edoardo?
No, non lo so.
Ah, è facile. Edoardo?
Ma Edoardo chi?
È quello che le sto chiedendo. Abbronzatissima. Ma non puoi non sapere chi cantava Abbronzatissima.
Ma no, non lo so. Cioè...
Sapore di Sale, lo sa chi la cantava?
No.
Sapore di Sale. Gino?
Gino Paoli.
Gino Paoli. Mentre invece Abbronzatissima, Edoardo...
Non lo so.
Vianello, Edoardo Vianello, non l'ha mai sentito Edoardo Vianello? I Vatuzzi, con le pinne, il fucile e gli occhiali?
No.
No, mai sentito.
Non c'è nulla, sì, l'avrò sentito una volta due.
Una volta o due, sì. Ha sentito. L'altro
perché me l'hai somministrato tu.
L'altro Vianello lo conosce?
Ma no, quello di Sandra è...
Quello di Sandra, sì. Che si chiama? Sandra è? Era?
Raimondo,
oh. Poi c'è Vianello, il direttore di Radio Rai, insomma, ci sono tanti Vianelli in giro per il paese. Tanto le lascio ancora un po', come dire, di memoria viva di quando portava la Lagarda al largo col canotto con la scusa di pescare i granchi, e là al largo sul canotto al riparo da sguardi indiscreti, zac, Basta, dice, si è inabissato in se stesso.
No, mi è caduta il capo.
Le è caduto il capo. Senta, cosa dice? La mando in sigla, così se si parla un po' di recessione mi ritorna pieno di vigore.
Esatto,
ma come l'ha detto? Recessione, pac, subito. E allora cominciamo questa puntata del Giorno delle Locuste, puntata già un po' estiva, l'avete sentita, ma ogni estate, come sapete, può essere flagellata dai temporali della recessione. No, che era già partito, non si teneva più sulla recensione, ma intanto gli aveva passato il microfono. Vuole andare, vada, la recensione.
No, dico, non necessariamente ogni estate, poi chi l'ha detto che l'estate sia...
L'estate sta finendo.
Il periodo della recessione, non è assolutamente così.
Però...
Non c'è un legame meteorologico, insomma.
No, indubbiamente. Che legame c'è?
Beh, c'è un legame con le politiche delle banche centrali, per esempio... L'andamento della spesa delle famiglie, in particolare negli Stati Uniti, ovviamente ci può essere un legame con l'inflazione che provoca la frenata negli acquisti, ma così non sembra, almeno a guardare i dati americani che sono arrivati ieri di conferma rispetto ai preliminari. Un mese fa avevamo detto che appunto i preliminari del Dipartimento del Commercio indicavano nel primo trimestre di quest'anno una flessione del PIL statunitense dell'1,4, ieri sono stati rivisti al ribasso ma solo di uno 0,1, quindi il primo trimestre del 2022 vede il PIL americano in calo dell'1,5%. Quello che forse è interessante è la divaricazione di questi dati rispetto a quelli occupazionali e rispetto alla spesa dei consumatori. L'occupazione ai massimi sostanzialmente, anche se non di grande qualità, e a pesare sull'andamento negativo del PIL statunitense c'è più dell'inflazione, perché le spese dei consumatori sono salite del 3,1% contro una stima iniziale addirittura di una flessione o di una stagnazione, e quello che pesa invece è il record del deficit commerciale statunitense. Lo sappiamo, sono almeno 20 anni, forse anche più, che gli Stati Uniti fanno i conti con una bilancia commerciale molto negativa, cioè acquistano troppi beni dall'estero rispetto a quanto riescono ad esportare. Ci hanno provato tutti, Trump, come sappiamo, con dazi e tariffe, e ora Biden minacciando, come dire, azioni muscolari soprattutto nei confronti della Cina, ma tant'è, il deficit commerciale statunitense continua ad essere molto pesante e questo ha contribuito appunto al calo del PIL statunitense dell'1,5%, ma non siamo ancora in una fase recessiva e forse la recessione si potrebbe evitare se la Federal Reserve sarà un po' più moderata nelle sue scelte sul rialzo dei tassi.
Intanto attenzione perché è arrivata la scure di Moody's e riparafrasando Chekhov anche questa volta, se in scena appare la scure di Moody's, quella scure prima o poi mozzerà la ripresa.
Sì, la stima di Moody's non è molto differente da quelle che avevamo visto la settimana scorsa del Fondo Monetario Internazionale. Sostanzialmente, se il PIL mondiale, dice Moody's, dovrebbe crescere del 3,1% rispetto a una precedente previsione del 3,6%, a fare le spese della frenata sarà soprattutto l'Eurozona, che dovrebbe fermarsi al 2,3%, che è lo stesso dato assegnato all'Italia in questo momento, e invece frenata un po' meno pesante secondo Moody's degli Stati Uniti, da al più 2,8 nel 2022, più 2,5, più 2,3 nel 2023, e anche la Cina dovrebbe vedere una contrazione della propria crescita, più 4,5 quest'anno e più 5,3 nel 2023, un leggero incremento, quindi una divaricazione anche su questo fronte, perché mentre gli Stati Uniti nel 23 vedono scendere il tasso di crescita rispetto al 22, la Cina lo vedrebbe salire seppur di uno 0,1%.
Tanto come fate a dire che fa freddo qua dentro? Cioè io sto sudando.
Perché probabilmente abbiamo temperature diverse, insomma.
Ah, poi... quello sicuramente. La Ghidini stava già mettendo il cappotto dicendo: mamma mia, abbiamo scelto il condizionatore, non la pace. Ci saranno 32 gradi qua dentro.
Ma 32 nel dubito.
31.
Sono entrato, pensavo di entrare.
Ho capito, ma è entrato praticamente in mutande, come se fosse in spiaggia.
Cioè, la maglietta come la tua, uguale dentro.
Ho capito, ma lo shorts.
Ma non è quello che fa sentire freddo.
Ah, non è quello?
No,
non è la gambetta scoperta?
No, ma per niente.
Senta, invece. Cioè, parliamo del rublo, è rublomania, un rublo talmente forte che la governatrice ha deciso di tagliare i tassi.
Sì, non è che ci sia la rublomania, perché ricordiamolo, l'abbiamo già spiegato più volte da questi microfoni, l'effetto probabile della corsa del rublo che in queste settimane ha continuato ad apprezzarsi nei confronti del dollaro e si è portato a dei livelli record da questo punto di vista, a 55 per un rublo, che non si vedevano da molti anni. Probabilmente questo è un effetto della chiusura totale alle relazioni commerciali della Russia, quindi il rafforzamento del rublo è dovuto anche a scambi concretamente minimi e a nessun interesse a comprare la valuta russa se non dalle stesse operatori russi, in parte anche, come sappiamo, volutamente costruito questo fenomeno dallo stesso Cremlino con la richiesta di pagare il gas in rubli. E gli effetti si vedono perché la corsa al rialzo del rublo ha permesso a Mosca di tagliare i tassi di interesse. Sostanzialmente la governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiullina, ha deciso di portare dal 14 all'11% i tassi e ha detto chiaramente che ci potrebbero essere ulteriori contrazioni dei tassi, quindi una misura di allentamento monetario. Questo ha fermato la corsa sul dollaro, il rublo ha perso il 10%, ma nonostante questa perdita rimane comunque molto apprezzato nei confronti di dollaro e euro. Cosa hanno fatto inoltre a Mosca? Hanno deciso anche di aumentare salari e pensioni per contrastare gli effetti delle sanzioni che porteranno il paese verso la peggiore crisi economica da quando Putin è al potere.
Quindi dobbiamo sperare di essere prima o poi oggetto di sanzioni anche noi per vedere aumentati salari e pensioni?
No.
Potrebbe essere quella finalmente la strada?
No, non funziona.
Dobbiamo invadere San Marino, così ci fanno le sanzioni?
Non funziona così, soprattutto per un'economia come la nostra. E questo è quello che ha funzionato, evidentemente coordinato dallo staff che è stato scelto personalmente da Putin, lo staff di consulenti economici di cui abbiamo parlato anche un paio di settimane fa, giovani economisti che fanno parte appunto della struttura d'emergenza costituita al Cremlino e che evidentemente hanno governato e stanno governando l'impatto delle sanzioni giocando appunto sulla sostanziale autarchia dal punto di vista economico, sapendo che dovranno fare i conti con una recessione stimata tra -8% e -15%.
Ma intanto attenzione ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto, perché proprio a proposito di moneta moscovita che il professor Di Stefano oggi ha pensato per voi, il diabolico quiz del giorno delle locuste, quello che il professore vuole sapere, attenzione, prendete nota, il nome del conduttore di Comunisti in Trattoria, uno dei programmi più apprezzati attualmente dalla televisione russa. Ripeto, quello che il professor Di Stefano vuole sapere, il nome del conduttore di Comunisti in Trattoria, programma apprezzatissimo sulla televisione russa. I canali per rispondere sono quelli consueti, ma intanto occhio, fermate l'automobile e le rotative, perché il prof ci sta per dire che rischia il fallimento il Pakistan.
Sì, la settimana scorsa avevamo concentrato l'attenzione.
Ci metta un po' di enfasi, stiamo parlando del fallimento del Pakistan.
Sì, no, ma infatti sto dicendo che la settimana scorsa parlavamo di un paese dimensionalmente piccolo come lo Sri Lanka e di interesse in particolare nel contesto sud-est asiatico per l'India. Questa volta a fare i conti con il rischio fallimento è il Pakistan, 227 milioni di abitanti, il quinto paese più popoloso al mondo, che è anche la seconda popolazione musulmana del mondo, quasi 220 milioni, ha un PIL pro capite nominale di $1,800, circa $6,000 a parità di potere d'acquisto, come noto è l'alleato principale degli Stati Uniti nel contesto territoriale, è appena stato fatto in Pakistan una sorta di colpo di stato nei confronti del primo ministro che aveva vinto le elezioni, Imran Khan, che aveva sostanzialmente assunto una posizione neutrale nei confronti della Russia e dell'aggressione all'Ucraina. Ora il Pakistan si avvia appunto a chiedere, per evitare il fallimento, l'ennesimo sussidio da parte del Fondo Monetario Internazionale. Le difficoltà finanziarie del Pakistan non sono di ultime, durano da parecchio tempo. Aveva già chiesto e ottenuto l'assistenza al Fondo Monetario Internazionale nel 2019 da $6 miliardi, dei quali 3 sono stati effettivamente versati. La prossima tranche da 900 milioni è a rischio, perché il fondo ha verificato e riconosciuto la situazione di drammatica crisi economica, i tassi sono stati portati al 13,75%, ma tutto questo non è sufficiente e quindi per evitare il fallimento si dovrebbe andare a richiedere un nuovo prestito del fondo monetario, che come sappiamo poi si traduce anche in politiche dal punto di vista sociale molto pesanti. Per esempio il Fondo Monetario ha chiesto di eliminare i sussidi decisi dal governo contro il caro benzina. È molto probabile che la situazione sociale possa diventare molto pesante e che si possano rivedere proteste di piazza anche in Pakistan.
Intanto sono le 8:55 minuti e viaggiamo ad alta velocità verso la conclusione della prima parte del Giorno delle Locuste. Non so lei, io ho già ricevuto numerose risposte al quiz del Giorno delle Locuste.
Allora, Telegram che...
Attenzione, non spoiler subito.
No, assolutamente.
Innanzitutto...
aspetto sempre i tuoi ordini.
Allora, il più rapido tra quelli che hanno risposto sui canali che sto monitorando io... E delle 8:53. Lei ha una risposta precedente?
Sì, 8:52.
Attenzione, attenzione, perché io avevo la risposta esatta di Pasquale Gennaro alle 8:53, mentre alle 8:52 risponde chi e dice che cosa.
Marco alla diretta.
Marco, ricordiamo, il quiz proposto dal diabolico professor Di Stefano oggi era qual è il nome del conduttore di Comunisti in Trattoria, programma apprezzatissimo della televisione russa, e Marco ha risposto?
Chef Rublo,
risposta esatta. Mannaggia, Gennaro, Pasquale, mi spiace, bruciato proprio sul filo di lana da Marco, e sul filo di lana ci siamo arrivati anche noi perché dobbiamo andare in pubblicità. Senta, è d'accordo se riapriamo con un grande gesto di solidarietà nei confronti di Laura Pausini, duramente attaccata, lo raccontavo questa mattina, dagli esuli cubani che le hanno dato della castrista comunista?
Va assolutamente d'accordo.
Mettiamo certo. La solitudine in riapertura.
Va bene, non la conosco, ma...
Ma come non la conosce?
No, il brano non lo conosco, Marco, ma va benissimo.
Marco se n'è andato e non ritorna più.
Va benissimo.
Mai sentita?
No.
Gliela faccio sentire dopo, allora.
Perfetto.
Ok.
Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei. Tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non
insieme, professore.
No, perché non voglio disturbare qualche ascoltatore che protegge.
Non si interrompe un'emozione.
No, infatti.
Ti prego, aspettami perché non...
magari spenga l'accendino prima di dare fuoco allo studio come Stromboli. Omaggio a Laura Pausini, fortemente voluto oggi dal professor Di Stefano.
Mia isola preferita.
Sì, ma stiamo parlando della Pausini, sono di Stromboli.
Se dici Stromboli non potrei mai fare danni a Stromboli.
No, certo, e nemmeno a Laura Pausini, che oggi ha voluto omaggiare dopo il duro attacco degli esuli cubani di Miami, che le hanno dato della castrista comunista. La solitudine, che cos'è per lei la solitudine, professor Di Stefano?
Non lo so, in non questo momento sa. Sono concentrato sulla scaletta.
Sulla scaletta. Ma
la solitudine della scaletta.
Esatto, inerpicato sulla scaletta. Le è mai capitato in un flusso di coscienza di interrogarsi e di chiedersi chissà se tu mi penserai?
Sì, forse.
Forse. Chi era?
Non lo so. Ho risposto così giusto per... come dire, per simpatia, per dimostrare empatia rispetto alle tue domande.
Tanto ricordo, magari lo ricorda anche qualcuno tra i più affezionati ascoltatori, che proprio con La solitudine di Laura Pausini, la Pepa vinse la seconda edizione dell'Extra Festival in un Rolling Stone assiepato e pazzo, una straordinaria versione per sola voce e bonghi. Vinse, come dire, a furor di popolo con quella versione della solitudine. Ripartiamo dai paesi del Golfo.
Sì, perché prima dicevamo Moody's, il Fondo Monetario Internazionale prevedono frenate delle economie occidentali, delle economie diciamo più avanzate, e allora chi guadagna da questa fase, dalla guerra, da questa crisi, se la Russia ha una recessione prevista tra il meno 8 e il meno 15? La risposta la troviamo facilmente, sono in particolare i paesi del Golfo, i soliti: Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, in parte anche l'Iraq. Grazie a cosa? Ovviamente grazie ai prezzi del petrolio, e che gli stessi paesi del Golfo, che sono poi quelli dell'OPEC, contribuiscono a tenere alti. Le quotazioni in questo momento sono di nuovo lanciate verso i $120 al barile. Ricordiamo che durante la fase della pandemia avevamo raccontato da questi microfoni l'assurda vicenda dei derivati negativi sul petrolio a prezzi meno. Oggi appunto si viaggia intorno ai $120, però i paesi del Golfo non si limitano a contenere la produzione per sostenere i prezzi del petrolio e, secondo alcuni, per non disturbare troppo la Russia, che ovviamente in questa fase è ben contenta di prezzi alti, ma in realtà perché stanno completando 18 nuove raffinerie che dovrebbero aprire entro il 2026 in Medio Oriente, cioè si stanno spostando sempre di più, come hanno fatto anche con le materie plastiche. Invece che vendere prodotti grezzi, quindi nafta più o meno di qualità, vendere prodotti raffinati di cui la domanda non è in calo, e in alcuni casi si risponde anche alle complessità e difficoltà di mantenere aperte raffinerie in paesi occidentali dove i vincoli ambientali sono crescenti. E così l'export appunto di gasolio e affini, che fino a pochi mesi fa soddisfaceva circa il 15% del fabbisogno europeo, è quello che interessa a questi paesi che hanno fatto questi mega investimenti per appunto aprire nuove raffinerie, e questo ha impatti positivi sulle economie e sui finanziamenti di queste economie, in alcuni casi come l'Arabia Saudita per la guerra in Yemen.
Crescono i vincoli ambientali, ci dice il professor Di Stefano, ma crescono anche sempre di più i profitti delle compagnie energetiche, ma zac, a Londra decidono di mettergli una tassa importante, superiore a quella che abbiamo messo noi, sempre che poi vengano tassate da noi.
Sembra che poi vengano tassate, e che anche in questo caso, come da noi, il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro delle finanze Rishi Sunak, poi riesca davvero a portare a fine la proposta. Ha annunciato un pacchetto di sostegno alle famiglie da 15 miliardi di sterline per limitare l'impatto dell'aumento del costo della vita, e tra questi sostanzialmente sussidi che dovrebbero andare alle 8 milioni di famiglie più in difficoltà, dovrebbero ricevere 650 sterline ciascuna famiglia, appunto, per 8 milioni, a finanziare una parte di questi 15 miliardi, per la precisione un terzo, dovrebbe arrivare da una tassa straordinaria sulle imprese dell'energia, una tassa al 25% sugli utili extra che si stanno determinando, appunto, dalle compagnie energetiche, e sarà poi il governo, in collaborazione con l'autority Ofgem, cioè l'ente regolatore, a, appunto, identificare bene qual è la base imponibile, quale sarà la base imponibile di questa imposta straordinaria, di questo meccanismo di restituzione, diciamo, dei profitti prodotto dalla speculazione sui prezzi dell'energia e del gas.
Torniamo adesso in Italia, dove, come dicevamo questa mattina, è stato faticosamente, ma alla fine ha raggiunto l'accordo sulla questione dei balneari. Tributavo il giusto onore a Gilberto Pichetto e ai suoi 100 e più emendamenti, non di sua sponte, di sua iniziativa, aggiustamenti necessari per riuscire a comporre il sudoku complessissimo che teneva insieme le esigenze e le richieste di tutti.
Sì, in realtà il sudoku non è per niente concluso, ecco, vorrei che sottolinearlo, perché lo stesso Pichetto oggi, in un'intervista al Sole 24 Ore, evidenzia che la legge arriverà a conclusione, cioè il famoso DDL concorrenza, probabilmente dopo l'estate, che ci sono moltissimi punti ancora aperti. Ne citiamo diciamo due, che sono quelli sui quali ci sono maggiori contrasti, in particolare con la Lega, che è quello sui taxi e gli ambulanti. Ma il provvedimento DDL, che ha due binari, viaggia in parallelo al Senato e alla Camera, riguarda una marea di altri temi, non solo i balneari, che sono finiti a tutti gli effetti come unici sulle pagine dei principali quotidiani. Ci sono dentro farmaci e brevetti, la distribuzione del gas, le concessioni portuali, le gare per i servizi di trasporto pubblico locale. Attenzione, che questo è un punto che potrebbe essere estremamente delicato, così come le concessioni idroelettriche, che interessano in particolare la Lombardia. Come sappiamo, la Lega si oppone alla regione, vuole mantenere la regionalizzazione e evita il rinnovo pluriennale senza gara delle concessioni, che appunto vuole a tutti i costi. Le scadenze avevano un termine al 31 dicembre del 2024, però le regioni possono prorogare ulteriormente a favore dell'attuale o ex concessionario fino a 3 anni, stabilendone il canone dovuto. Come sappiamo, temi, appunto, che hanno un grosso impatto economico e che non vanno però a scalfire posizioni di rendita, in particolare sullo sfruttamento di quelle che possiamo considerare i beni comuni.
Qualche giorno fa pensavo al peso dell'assenza del professor Santoro e canticchiavo, mi scoprivo a canticchiare tra me e me: Ale se n'è andato e non ritorna più, è un cuore di metallo senza l'anima nel freddo del mattino grigio di città, un po' come cantava la Pausini. E invece, a colmare questo vuoto, possiamo dire che ha preso il treno delle 7:30 all'incontrario, come faceva Marco, nella solitudine, ed è tornato tra noi. Il professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, che florilegio di citazioni, sono imbarazzato. Buongiorno, buongiorno.
No, buongiorno. Un'unica citazione. Stamattina stiamo tributando, come dire, solidarietà alla Pausini attaccata dagli esuli cubani di Miami, e quindi era un niente cucire il tutto. Buongiorno, bentornato, professor Santoro. È un piacere.
Buongiorno a voi.
È un indubbio piacere averla nuovamente qui con noi. Il professor Di Stefano ci ha portato sugli arenili del paese, non solo con la questione dei balneari, che tra l'altro ha voluto mettere in metafora attraverso oggi l'abbigliamento da spiaggia con cui si è presentato in studio, ma ci porta... Ha sentito il sogghigno?
Vabbè.
Perché mi sono immaginato l'abbigliamento da spiaggia.
Ma che da spiaggia? Ho banalmente dei Bermuda.
E il sandalo aperto da tedesco.
Ma il sandalo normale modello Birkenstock, cioè non lo so. Quella è la spiaggia.
Sta facendo product placement?
No. Ho detto modello.
Modello, Birkenstock. Modello. Perché abbiamo convocato finalmente, nuovamente, qui tra noi il professor Alessandro
Santoro? Perché hanno fatto l'ennesima trattativa notturna sul fisco, e quindi vogliamo cercare di capire col contributo del professor Santoro.
Sta lavando i piatti il professor Santoro.
Forse stavo bevendo un caffè, magari. Volevamo cercare di capire di che cosa si tratta. Oggi il Sole 24 Ore titola: dalla flat tax 2,3 miliardi per un prelievo medio di 1.556 euro a partita IVA. Ma non credo che c'entri nulla con la trattativa in corso.
Allora, dunque, ieri sera è stato un passaggio di nuovo politico, nel senso che è stato sancito l'accordo a livello di maggioranza sulle ultimissime modifiche concordate a due articoli del disegno di legge delega, l'articolo 2 per la parte riguardante soprattutto i redditi da capitale e l'articolo 6 per il famoso catasto. Queste sono le modifiche concordate dopo che in Commissione Finanze era stato portato già un primo testo di, diciamo così, compromesso, che però non era stato votato ed era finita non bene, come forse qualcuno ha visto, insomma, con una sorta di piccola aggressione al Presidente della Commissione Finanze. Ora cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe il testo integrale, quindi con queste ultime modifiche concordate, con quelle precedenti, arrivare in Commissione Finanze, essere votato, andare in Aula e poi andare al Senato per essere votato. In tutto questo è ovviamente difficile tenere il filo. Diciamo che il testo, se fosse votato come concordato, avrebbe numerosi cambiamenti rispetto al testo originario e potremmo dire che ha da un lato un po' perso quella coerenza che si vedeva nel disegno originario, sebbene si trattasse di un disegno piuttosto, diciamo, generico, ma aveva dei principi generali di razionalizzazione del sistema, alcuni dei quali, per esempio il principio duale, è stato molto annacquato. Ma soprattutto, la cosa più rilevante secondo me per i mesi che verranno fino alla chiusura della legislatura, è che adesso sono stati inseriti nel testo una serie di norme che in realtà non c'entrano tantissimo con il disegno di riforma complessivo, ma sono richieste dei singoli partiti della maggioranza su, diciamo, questioni che un po' identitarie. Per esempio, nel testo c'è il cashback fiscale, è ovviamente molto caro al Movimento 5 Stelle, quindi un meccanismo di trasformazione di alcune detrazioni, quelle sociosanitarie, da detrazioni fiscali, quindi ottenute attraverso la dichiarazione dei redditi, anche precompilata, perché quelle finiscono in precompilata e quindi il contribuente semplicemente le vede e poi chiude la sua dichiarazione, ma questo avviene sempre dopo, l'anno dopo. Questo sistema sarebbe sostituito da un sistema in cui lo sconto fiscale avviene immediatamente, cioè nel momento in cui io vado in farmacia, compro il farmaco, al prezzo mi viene fatto uno sconto che immediatamente di cui fruisco immediatamente. Questo meccanismo è tratteggiato appunto in una delle modifiche, c'è scritto però che è a parità di gettito, e questo non è banale, perché vuol dire che evidentemente sarà difficile mantenere la percentuale di detrazione che è attualmente prevista, anche perché la platea in questo modo si amplia, che prima le detrazioni le potevano usare solo i capienti, cioè quelli che avevano un reddito sufficientemente ampio, un'imposta sufficientemente ampia da poter avere detrazione, invece adesso questo sistema è generalizzato, il che è anche una buona cosa, perché in questo modo la spesa farmaceutica, per esempio, come effettuato da tutti, lo sconto sulla spesa farmaceutica potrà essere fruito da tutti, anche quelli che non avevano un reddito abbastanza elevato prima per fruire delle detrazioni. Ma se deve avvenire a parità di gettito, se sono, il numero dei fruitori aumenta, evidentemente la percentuale media di detrazione è destinata a diminuire. Quindi questo sarà un primo punto, e poi c'è il famoso scivolo dal forfettario, che è stato salvato con le modifiche al testo, e vuol dire che praticamente i contribuenti che superano la famosa soglia di 65.000 per due anni non tornano immediatamente in IRPEF, ma hanno un regime agevolato che appunto li dovrebbe far scivolare verso l'IRPEF anziché riportarli in IRPEF.
Professor Santoro,
il punto è che questi, che sono dei provvedimenti, delle cose che sono state inserite ma non hanno molto a che fare col disegno originario, presumibilmente saranno le cose che hanno più probabilità di
passare.
Essere, sì, certamente, perché non implicano una riforma complessiva, sono degli interventi puntuali, tra l'altro, come dire, di evidente appeal elettorale, e quindi immagino che sarà su questo che si concentrerà la discussione e che verrà richiesta l'attuazione di questi già in legge di bilancio.
Le chiedo però una risposta al volo, perché questa mattina
c'è clamorosa apertura di Libero di oggi.
Il titolo denuncia di Libero il fisco Minority Report, che ora prevede, se evaderemo le tasse, nuovo sistema informatico della finanza, gli ispettori studieranno i nostri comportamenti per concentrare i controlli sui contribuenti appesi all'algoritmo, denuncia Sallusti.
Allora, questa cosa si chiama analisi del rischio e la fanno tutte le amministrazioni fiscali del mondo. La nostra lo fa, ma meno di quanto potrebbe, perché, come è noto, l'incrocio delle banche dati è reso difficile
dal garante della privacy.
Dal garante della privacy. Quindi quello che, di cui parla Libero, è una cosa appunto che si fa. Come funziona? Molto semplice, o dovrebbe funzionare, al momento in Italia non è possibile. Si prendono tutti i dati riferiti agli individui anonimizzati, quindi senza possibilità in quella fase di risalire al singolo contribuente, si incrociano, si elaborano delle probabilità di evasione sostanzialmente. E questo perché? Perché si impara dall'evasione che si è accertata, quindi l'evasione che si è accertata in passato legata a determinati indicatori emerge attraverso questo incrocio dei dati. A questo punto si fa una mappatura del rischio, quindi un calcolo di probabilità, diciamo così, per anche volendo milioni di contribuenti. Dopodiché dalla mappatura si passa alle liste di contribuenti o da accertare o semplicemente da, come dire, stimolare ad adempiere con queste famose letterine, e a quel punto il dato viene de-anonimizzato, ma ovviamente si parla più di milioni di persone, si parlerà di migliaia di persone. È una procedura,
chiarissimo,
ripeto, adottata in molti dei paesi e che per noi ancora non si può fare. Serve un intervento normativo che tra l'altro è previsto dal PNRR, con scadenza il 30 giugno, quindi non vedo di che stupirsi, è tutto scritto da tempo.
È tutto scritto e catalogato, ogni segreto, ogni peccato, cantava il poeta Edoardo Bennato tanti anni fa. È stato chiarissimo il professor Santoro, solamente un'ultima domanda prima di salutarla. Chi vince le finals?
Chi vince le finals? Ma ebbe dire no. Chiunque, ma non Golden State, ovviamente. Sebbene l'allenatore di Golden State abbia fatto un intervento veramente straordinario, però spero che vinca chi vince da est, quindi io,
cioè i Celtics. Il professor Santoro si spende per i Boston Celtics, non avevo dubbio. Grazie professore, la devo salutare perché siamo quasi in chiusura. Buona giornata, è stato un piacere, un onore come sempre averla qui con noi. Andiamo a chiudere
diciamo con due cose rapidissime. Un aggiornamento rispetto a una storia che avevamo già raccontato, le polemiche violente in Francia sul ruolo di McKinsey come consulente del governo, più di 1 miliardo di euro di spesa, e adesso c'è anche un'inchiesta giudiziaria. Ieri la polizia giudiziaria francese ha perquisito gli uffici parigini della multinazionale statunitense. In particolare qui il tema è anche quello relativo all'evasione o elusione fiscale, ovviamente un tema che diventa acceso per la contemporanea campagna elettorale per le legislative in Francia. E poi invece un aggiornamento su una vicenda di cui abbiamo parlato molto prima che la guerra si imponesse anche sulla nostra trasmissione, quindi la rete unica. Ieri il consiglio d'amministrazione di TIM ha dato un via libera all'ipotesi della costruzione della vendita Open Fiber per la riduzione anche del debito. Questo allontana anche la vicenda del possibile acquisizione da parte del fondo KKR di, della stessa team, ma si materializza dopo mesi e mesi di trattative sotterranee l'ipotesi del governo di riportare sotto di fatto controllo pubblico, anche se indiretto, finalmente la rete pubblica di telecomunicazioni.
E accidenti, perché proprio non me ne ero accorto, ma ieri, oltre a De Mita, Ray Liotta e anche Andy Fletcher dei Depeche Mode, è morto anche Alan White, che era il batterista degli Yes e che è stato il batterista anche della Plastic Ono Band, per capirci, quello che suonava la batteria in Imagine, Give Peace a Chance. Grazie a Paolo che me l'ha segnalato, perché l'avevo proprio persa. E allora chiudiamo proprio così, con Owner on a Lonely Heart, naturalmente gli Yes. Prof, grazie, buon fine settimana.
Buon fine settimana, alla prossima.
E noi salutiamo anche Alan White, eppure lui.